credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. E oggi presentiamo un volume che è a cavallo tra diverse arti in realtà, e quindi naturalmente la letteratura, ma anche la musica e il teatro. Si tratta di Verdi, il teatro del dolore, è un volume edito da Solfanelli ed è di Mario Dal Bello, a cui diamo il benvenuto qui.
Buongiorno, grazie.
Dunque Mario, ti dicevo prima che cominciassimo a registrare che io ho letto tutti i tuoi libri, li ho sempre presentati con molto piacere. Leggere questo è stato per me veramente una grande emozione, penso che sia il tuo libro più emozionante in assoluto.
Grazie, grazie, perché veramente è il libro di una vita. Io ho amato Verdi dalla giovinezza, diciamo dall'adolescenza, è un amore che è continuato sempre e poi è venuto fuori improvvisamente questo libro, è scritto velocemente ma con tutta la... diciamo 30-40 anni di vicinanza, di amicizia con Verdi, sì, assolutamente.
Il tuo libro parte con una musica che ascoltiamo un momento.
Grazie, sicuramente.
Ecco, tu fai partire appunto il tuo libro proprio dalla Sinfonia della Forza del Destino. Perché hai scelto queste note in maniera particolare?
Ma perché è, diciamo, a parte che dicono sia la sinfonia più bella e più riuscita di Verdi, cosa di cui sono d'accordo, e credo che sia quella nella quale la sua visione della vita, almeno in quel determinato momento della sua vicenda umana, venga maggiormente in evidenza. Questa realtà del destino, questa specie di antidio, di fatalità, che percorre in pratica tutta l'opera di Verdi ed è soprattutto il tema del dolore. È un'opera, è un grand'opera, quindi variegato, una specie di romanzo musicale, si sente l'influenza del Manzoni, ma diciamo è soprattutto il grande problema del dolore che Verdi, che percorre tutta l'opera di Verdi, ma qui in una maniera del tutto particolare. Sembra quasi che le creature umane siano perseguitate da questo dolore che lui chiama la fatalità, il destino. Poi anche comincia con questi tre colpi ribattuti che ricordano la Quinta Sinfonia di Beethoven, il primo tempo, e quindi mi sembrava opportuno cominciare con questo brano.
Tu appunto parlavi di dolore, hai voluto addirittura metterlo nel sottotitolo, no?
Sì.
del tuo testo, il teatro del dolore.
Sì.
E perché lo caratterizzi in maniera così, così chiara? Perché poi i temi che
sono variegati,
sono tantissimi.
I temi, sì. Ma perché io credo sia la base fondamentale anche del percorso umano, personale di Verdi. Mi ha fatto sempre una grande impressione, sono stato varie volte nei luoghi verdiani, Busseto, le Roncole, eccetera, Sant'Agata, e mi ha fatto una grande impressione il fatto che lui è rimasto vedovo, giovane, ha perso i due bambini piccoli, quindi a meno di 30 anni si è trovato senza famiglia, e mi ha fatto ancora più grande impressione che quando era già molto vecchio, quando è morto, hanno trovato in un cassetto un cofanetto dove c'erano i ricordi della mia povera famiglia. Quindi aveva ancora i ricordi di quell'esperienza traumatica della sua giovinezza. Io credo che lui non si sia più risollevato da questo problema. Sappiamo che era un uomo chiuso, solitario, che soffriva di depressioni ricorrenti e che ha avuto sempre questo problema del dolore. Poi ha cercato di risolverlo durante tutta la vita attraverso i suoi personaggi e poi credo ne abbia parlato direttamente con Dio attraverso la messa da Requiem e soprattutto il Te Deum, la partitura con la quale lui voleva essere sepolto, inspiegabilmente per alcuni, ma per me spiegabilmente. Ecco, questo perché alla fine sembra che lui si apra a una possibile speranza. Ecco.
Al Te Deum tu dedichi l'ultima pagina del libro, quindi vorrei lasciarlo un po' per la conclusione della nostra, conversazione.
Certo.
Ma prima appunto volevo parlare anche degli altri temi. Per esempio Verdi è un autore che viene molto ricordato per il patriottismo, per esempio, per il senso della libertà. Ecco.
Sì. Ma intanto bisogna togliere quell'equivoco del Nabucco come opera risorgimentale. È un'opera dedicata a una principessa austriaca, quindi diciamo sicuramente non è un'opera risorgimentale, almeno nelle intenzioni di Verdi. Il famoso brano Va pensiero aveva colpito Verdi non tanto per un senso patriottico quanto per il dolore che c'era dentro di un popolo. Verdi era un lettore attento della Bibbia, lo dice lui stesso, quindi in quest'opera corale viene fuori il dolore di un popolo che è anche il dolore di Verdi. È la prima opera dopo il suo grande shock nella quale lui finalmente può dire musicalmente quello che ha. L'unica opera veramente risorgimentale di Verdi è la Battaglia di Legnano, diciamo esplicitamente diretta da lui stesso a Roma nel 1849 durante la Repubblica Romana, nella quale però bisogna anche riconoscere che le parti più belle sono le parti del conflitto amoroso fra i personaggi. Ecco, naturalmente Verdi affronta il problema dello Stato, lo affronta nel Simon Boccanegra, lo affronta nella Ida e lo affronta in modo particolare nel Don Carlo, nel rapporto Stato-Chiesa. Il famoso duetto fra Filippo II e il grande inquisitore, si sente che siamo vicini alla famosa questione romana. Quindi in Verdi il sentimento nazionalistico, nel Verdi maturo, diciamo dopo il 1849, è davvero molto forte. Si sente che in lui è l'unico musicista che io conosca d'opera politico, che tratti esplicitamente di problemi politici contemporanei.
Nel Don Carlo, visto che l'hai nominato, c'è poi una pagina deliziosa che è quella dell'alba in cui Filippo si sveglia da solo nelle Scoriale, appunto, e la Jemima Mo, quindi.
E la Jemima Mo, un'aria di una straordinaria bellezza.
Della sua solitudine.
È la solitudine dei potenti che Verdi analizza in una maniera unica. Nel Don Carlo Filippo II giganteggia appunto come uno che vuole amore e non lo riceve perché non è capace di darlo, perché diciamo la pressione politica è più forte degli affetti. E lì quindi c'è questa solitudine immensa in questa aria introdotta dal violoncello, no? Sì. Nella quale che è... Io quando sono stato alle Scoriale, sono stato due volte anche l'anno scorso, mi ha fatto una grande impressione perché Verdi era stato alle Scoriale prima di comporre l'opera e quindi si era fatto una sua idea. Naturalmente Don Carlo non era storicamente l'eroe che Verdi immaginava, ma alla sua fantasia non importava.
Naturalmente, naturalmente. Abbiamo parlato di questa incapacità di amare, questo immediatamente mi riporta a forse l'opera più toccante di Verdi, quindi La Traviata, certamente. E a quella famosa frase essere amata amando, una cosa che non ho mai, non ho mai vissuto, che non ho mai provato.
Sì.
In Violetta tu in qualche modo leggi proprio l'apice della descrizione della donna.
Sì, per me Violetta è, credo che sia un'opera, forse l'unica opera di Verdi nata da una profonda comunione spirituale con la Strepponi. Cioè Verdi conosce, sonda l'animo femminile varie volte, però qui arriva a delle profondità assolute. Io credo proprio per la forte sintonia psicologica, affettiva, soprattutto con la Strepponi, cosa che non c'è più stata dopo, la loro vicenda ha avuto tanti momenti, ma lì si sente che è una storia d'amore vissuta da Verdi stesso. Secondo me lui ha il coraggio di svelarsi, parlando di Violetta, di svelare che cos'è l'amore di una donna, cioè la capace dell'eroismo. Capace di rinunciare all'amore per l'amore, quindi l'amore vince sempre in Verdi, anche quando apparentemente sembra sconfitto. Mm.
Sì. E ascoltiamo proprio un brano naturalmente dalla Traviata, ascoltiamo proprio il primo sospetto dell'amore, forse lui.
Bellissimo, bellissimo.
Accennavi prima al suo rapporto con Giuseppina Strepponi, un rapporto che nasce come rapporto artistico, perché lei è l'interprete di alcune delle sue opere.
Sì. Sì, beh, loro si sono conosciuti con Nabucco. Diciamo che Verdi, dopo quel periodo di depressione che ha avuto quando è rimasto vedovo, da una ricostruzione che lui stesso anni dopo ha dettato a ricordi, ma non sappiamo quanto ci sia di vero e quanto di lui come uomo pubblico ci sia. Comunque, di fatto, lui è, insomma, praticamente attraverso l'impresario Merelli ha avuto la commissione del Nabucodonosor. E naturalmente però dopo cercava un interprete per la parte di Abigail, una parte difficilissima, e la Strepponi, insomma, che era una star all'epoca, lo ha aiutato anche finanziariamente, quindi è stata una intesa artistica all'inizio. La, si può dire, storia amorosa arriva dopo, quando lei si è ritirata dalle scene e a Parigi insegna canto, lui va a Parigi per i suoi affari, lì si ritrovano e lì decidono di vivere assieme. stanno a Parigi per un anno e mezzo, poi ritornano a Busseto, convivono tra lo scandalo della gente naturalmente, poi alla fine lui si sposa dopo una decina d'anni di convivenza e comincia un ménage con lei che arriva fino alla morte. Lei gli premuore nel 1897. Un ménage, la cosa molto interessante è che noi non abbiamo nessuna lettera d'amore di Verdi a Giuseppina, mentre abbiamo quelle di lei a lui, che sono una cosa straordinaria. Di lui non abbiamo niente. Personalmente credo che lui le abbia distrutte. Si sa che quando lui è morto gli eredi hanno distrutto molte cose. È stato un matrimonio felice per un certo tempo. E poi lui è stato, ha avuto delle storie, almeno quella più famosa sembra, con la Teresa Stolz. Però dopo, alla fine, la cosa con la Stolz passa. È una cosa passeggera. Resta l'amicizia fra loro due, ma niente di più. Passa e, diciamo, e questa convivenza continua, questo amore continua, un amore che dopo diventa stima, diventa rispetto. E quindi sicuramente lei è stata l'angelo tutelare di un carattere ipersensibile, iperemotivo e difficilissimo come era quello di Verdi.
Parliamo della famiglia, è un altro tema che in particolare nella figura del padre, se vogliamo, è presente nell'opera di Verdi.
Ma i padri di Verdi sono sempre dei padri padroni. Per esempio, mi ha fatto una grande impressione che nella Giovanna d'Arco questo padre arrivi a denunciare la figlia perché pensa che sia in contatto coi demoni, salvo poi pentirsi. So, Rigoletto è l'esempio più famoso di un padre iperpossessivo che non ascolta la figlia e quindi diventa prigioniero della sua smania di vendetta, si attira addosso il male perché non ha il coraggio di perdonare, però è iperprotettivo.
Ascoltiamo il famoso quartetto dal Rigoletto, dove ci sono veramente quattro modi differenti di intendere ogni tipo d'amore.
Assolutamente, assolutamente.
Bella figlia dell'amore, schiavo son de vezzi tuoi, con un detto sai tu puoi, le mie pene consolar. Vieni e senti del mio core il frequente palpitar. Sai tu puoi le mie pene consolar.
Ma pare dove vende cuore che trovare costa poco. Quanto paga il vostro gioco nel vedete s'apprezzar.
Facci il piangere non va.
Adesso vorrei parlare invece della musica religiosa di Giuseppe Verdi, perché tutta la parte finale del tuo libro è dedicata intanto alla messa da Requiem, scritta per Manzoni, e poi a quello che appunto accennavi all'inizio, al Tedeum. Sì. Partiamo dal Requiem.
Ma il Requiem è un'opera, diciamo, difficile da comprendere. Tant'è vero che io ho letto, per esempio, le interviste a diversi direttori d'orchestra. Prendiamone soltanto due, Abbado e Muti. Mentre per Abbado non c'è nessun senso religioso, se non una ansia spirituale, anche terrorizzante, cito a memoria, per Muti invece sembra che ci sia proprio un afflato religioso, cioè un incontro con Dio, col divino. Io, dopo averla sentita infinite volte in disco e dal vivo, secondo me Verdi in quel momento non parla più del problema del dolore, della paura della morte e del dopo attraverso i personaggi come fa nelle opere precedenti, ma è lui direttamente che si mette a nudo davanti a Dio. Lui è come, in un certo senso, è l'umanità che si mette davanti a questo Dio che è il Dio giudice. Allora qui è molto importante, perché la presentazione di Dio nella religiosità cattolica dell'Ottocento, quella in cui Verdi viene educato, perché Verdi viene educato in maniera cattolica, lo sappiamo molto bene, questo è di un Dio giudice, non è di un Dio amore, non è un Dio misericordioso, è il Dio del dies ire. Quindi questo aiuta a capire anche la difficoltà per Verdi di trovare un rapporto, diciamo così, con Dio, perché è quasi disumano. Quindi c'è questo Dio davanti al quale si ha terrore, si ha paura, e quindi tutto il Requiem è un'alternanza fra terrore, paura, timore, supplica e abbandono. A me sembra che alla fine lui riesca così a lasciarsi andare alla porta di questo Dio, ecco, dopo tutto un contrasto drammatico, ma è una storia personale, ecco. Nel Te Deum, ed è molto strano che lui volesse essere sepolto con questa partitura, diciamo che è un'espressione, una lode al Dio cristiano, assolutamente. Per me, io l'ho sentito recentemente qui all'auditorio Paolo VI, diretto da Muti, c'era Papa Ratzinger, mi sembra, lì si sente che nel finale lui arriva lo stesso, alla stessa situazione, sospeso, con un senso di abbandono davanti a questa porta, sì, che non osa entrare.
Si chiude con il Te Domine Speravi.
Si chiude con il Te Domine Speravi.
Che tra l'altro parte con una voce bianca, per poi diventare invece un coro.
Esattamente, per cui diventa una, e poi finisce come su un tappeto soffice, no? Con questa cosa sospesa. Ecco, Verdi davanti a Dio resta sempre sospeso, ma io credo che intimamente alla fine ci sia una adesione, si lasci andare.
Perché proprio l'uso della voce bianca è come se fosse l'anima bambina, no? Proprio nella sua enormità assoluta che si affida.
Infatti mi ha fatto sempre una grande impressione, per esempio, nella Forza del Destino, il famoso coro La Vergine degli Angeli,
certo,
che è una melodia di chiesa popolare, di chiesa di campagna, ecco, dove lui una volta tanto si lascia andare. E lì si sente che è una melodia nata dal cuore, La Vergine degli Angeli. Infatti io ho notato che la creatura femminile più presente nelle opere di Verdi è la Madonna. Non c'è quasi un'opera dove non ci sia un'invocazione, in qualche maniera non sia presente.
Rievocata. Ecco.
Sì. Questo mi ha fatto una grande impressione, perché non c'è mai la madre nelle opere di Verdi. C'è pochissimo, magari, non lo so, nei Due Foscari, cioè appena appena, ma in pratica non c'è.
Ma c'è la Madre Celeste.
Però c'è la Madre Celeste. Il suo rapporto con la madre era un rapporto di cui non si sa praticamente nulla. Soltanto che quando lei è morta lui ha sofferto naturalmente moltissimo. Ma è strano che questo uomo così ipersensibile, iperemotivo, fosse gelosissimo dei suoi sentimenti e diciamo nella vita reale non li esprimesse, se non con maniera molto dura, diciamo. Ma poi lui si lasciava andare, si esprimeva nella musica, nei suoi personaggi lui dice veramente se stesso.
Grazie allora a Mario Dal Bello, che è l'autore del volume Verdi, Il Teatro del Dolore, edito da Solfanelli, un volume che esce tra l'altro nel 200° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi. Grazie di essere stato quindi in nostra compagnia.
Grazie a voi.
E chiudiamo la nostra trasmissione ascoltando appunto questa meravigliosa preghiera che è La Vergine degli Angeli.
Grazie.